just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Allora, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Alba Solare e questo è un nuovo ciclo di Lampi Blu, i nostri ritratti di personaggi che hanno lasciato un segno. Ne racconteremo altri cinque. Quella di oggi, quella con cui cominciamo, è una storia un po' particolare, un po' diversa dal solito. Io credo che tutti o quasi tutti sappiamo chi era John Reed, magari perché abbiamo visto il film Reds di Warren Beatty che lo raccontava e che era tratto da I 10 giorni che sconvolsero il mondo, che è il libro più famoso di questo giornalista americano straordinario, testimone nel secolo scorso di eventi storici. Ha raccontato per esempio la rivoluzione messicana, era lì nel 1914, e poi era in Russia nel 1917, quindi ha visto e raccontato con i suoi occhi la rivoluzione di ottobre, appunto i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Ebbene, non è lui il nostro Lampo Blu, anche se Reed comunque ha in comune col nostro eroe di oggi il nome, anzi il cognome, perché il nostro vero protagonista si chiama Dean Reed. Non sono parenti, anche se hanno lo stesso cognome, però li accomuna anche qualche cos'altro. Mi è venuto in mente John Reed perché Dean Reed, di cui vi parlerò adesso, che in realtà poi è nato 18 anni dopo che John Reed invece era morto nel 1920 a Mosca a soli 33 anni di tifo, lui invece è nato nel 1938. Non sono parenti, però li unisce anche qualcos'altro di piuttosto peculiare. Li unisce l'amore per la Russia e le idee socialiste. Infatti Dean Reed è passato alla storia con un soprannome molto particolare, Red Elvis, l'Elvis Presley rosso, l'Elvis Presley comunista. Ora, forse magari a qualcuno è suonato un campanello, perché su Red Elvis sono usciti poi negli anni dei bei documentari come American Rebel, The Dean Reed Story, e anche Red Elvis, The Cold War Cowboy, e ci sono in giro anche dei podcast che raccontano la sua storia, che in effetti è troppo bella per non essere stata raccontata. E quindi gli americani avevano l'Elvis originale, che peraltro era fortemente anticomunista. Non so se qualcuno di voi ha visto il film che racconta quando lui si presentò non invitato alla Casa Bianca da Nixon per proporsi come infiltrato dell'FBI. Bene, la storia di Dean Reed è comunque non meno interessante, non meno pazzesca, eppure ancora quasi sconosciuta. Se chiedete a un americano, gli americani non sanno assolutamente chi sia stato Dean Reed, ma se lo chiedete a qualcuno che ha vissuto, che è nato negli anni, diciamo, del dopoguerra, oltre cortina, russi, ma anche insomma qualunque altro paese della cortina di ferro, se gli chiedete chi era Dean Reed, chi era Red Elvis, beh, è un po' come chiedere qui a qualcuno se sa chi è Adriano Celentano, perché appunto se in patria lui è stato, la sua memoria è stata quasi completamente rimossa, nel blocco sovietico è stato un divo da milioni di album e concerti negli stadi strapieni di gente urlante.
Summer is gone, I'll try to carry on, although you won't be with me. And when school's through, I'll still be loving you, for 9 months can't be so long. Oh, meet you I'll hold you and dream of that wonderful day. When I hold you again and dream of heaven then and think that time is not so long.
Questo era lui, Dean Reed, non ancora Red Elvis, in Our Summer Romance, la prima canzone che ha inciso nel 1959. Fu un flop, non vendette quasi niente, però poi, come vedremo, è stata la canzone del destino. Lo vedremo tra poco in che modo. Allora, se avete la curiosità di googolare Dean Reed, vedrete nelle foto che lui era il classico American boy, cioè il ragazzone americano biondo, belloccio, fisico atletico. Era nato appunto nel 1938 in una piccola città, alla periferia di Denver, in Colorado. Denver in Colorado, insomma, ha avuto un ruolo questa cosa nella sua storia, perché il Colorado non è forse lo stato più conservatore, sicuramente non è il più conservatore degli stati, ma è certamente forse più tradizionalista, perché è in assoluto lo stato maggiormente legato al culto, al mito della frontiera, al culto del vecchio West. Quindi Dean Reed viene da questo contesto. Aveva un papà, insegnante liceale di matematica e storia, che era anche un fervente anticomunista. Lui, nel più classico dei percorsi, appunto da ragazzo americano, al liceo si distingue appunto nella squadra di atletica leggera. Il padre lo vorrebbe mandare a fare la carriera militare, arrivano a un compromesso e lui si iscrive a meteorologia. Ora, Dean Reed è un adolescente americano degli anni 50, quindi più che la meteorologia, più che il meteo, nella sua testa c'era solo una cosa che effettivamente lo affascinava e lo appassionava: il rock and roll. Quindi non è che sognava di fare meteorologo, se poteva invece sognare di cantare e sfondare al cinema come Elvis. E poi è quello che effettivamente lui comincia a fare, cioè va, studia la mattina meteorologia, la sera va nei bar appunto a Denver a suonare per tirare su anche qualche soldo. Però è chiaro, cioè, capisce da subito che non sfonderà mai rimanendo lì a Denver. Quindi a 19 anni fa una scelta radicale, molla tutto e parte per Hollywood. Parte in autostop, che all'epoca era abbastanza comune, era abbastanza solito, insomma, viaggiare in autostop. E la leggenda dice che in Arizona, quando attraversa l'Arizona andando verso la California, incontra, fa amicizia con un altro autostoppista, il quale si rivela essere un agente, cioè un dipendente della Capitol Records. Lui gli racconta dei suoi sogni e l'altro dice: guarda, ti lascio i miei recapiti, che non si sa mai. E infatti questa cosa poi gli tornerà utile. All'epoca peraltro le case discografiche erano alla ricerca di talenti nuovi da lanciare sul mercato aperto da Elvis Presley.
Baby, I wanna play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, I wanna play house with you. Well, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, and maybe I won't play house with you. All in the house, baby. Now, this is one thing, baby, I don't want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, come. Come back, baby, come.
Come back, baby, I wanna play out with you.
Hit it.
E questo era l'Elvis Presley originale, quello, insomma, quello vero, da una raccolta Date with Elvis uscita nel 59 quando lui stava facendo il militare nella base NATO in Germania, e questa era Baby I Want to Play House with You. Ora, arrivato a Hollywood, il nostro Dean Reed scopre che sfondare non è così facile come lui sperava. Non riesce ad andare oltre qualche particina in televisione. E sì, che peraltro la Warner, che un po' ci aveva creduto, gli aveva fatto prendere lezioni di recitazione da Patton Price, che è stato un celebre coach di attori e che però direi che aveva avuto più successo a trasmettere al giovane Dean le sue idee sull'arte come mezzo per promuovere ideologie progressiste, pacifismo, e era stato più bravo a passargli appunto questo tipo di messaggio che non a farlo diventare un bravo attore. Reed però a 20 anni, insomma, non si perde d'animo, pensa vabbè, è andata male col cinema, andrà meglio con la musica, e quindi riesce a convincere la Imperial Records a fargli incidere un pezzo che si intitola Once Again. Però diciamo che il risultato è tale che l'Imperial Records non va avanti e non gli offre un contratto come lui sperava, glielo offre invece la Capitol Records. Ritorniamo appunto all'amico conosciuto facendo autostop, che lo vede appunto come un potenziale nuovo idolo per le ragazzine, che era proprio il mercato che si era aperto in quel momento, e lui poteva essere appunto il giovane, poteva essere venduto come il giovane cowboy carino ingenuo arrivato in città dalla campagna. E quindi fanno uscire una serie di pezzi intitolati Annabelle, I Kissed a Queen e anche The Search, che sarà l'unico quasi successo di Dean Reed, se si può definire successo il 96esimo posto in classifica.
In the moonlight, in the sunlight, in the starlight, I'll search for you. On the highways, in the skyways, on the byways, I'll search for you. And when I find you, just like in my dream, I'm gonna love you out in the moonbeams. And even if it takes a month or a year, I'm gonna make you my dear. In the moonlight, in the sunlight, in the starlight, I'll search for you. On the highways, in the skyways, on the byways, I'll search for you.
I've traveled to the east, I've traveled to the west. I don't care how long it takes, I'll never take a rest. I'm not a coming back until you're in my arms. See you night and day with all of your charms.
In the moonlight, in the sunlight, in the starlight, I'll search for you. On the highways, in the skyways, on the byways, I'll search for you.
And when I find you, wherever you may be, I'll pick you up in my arms and take you home with me. I'll build you a cottage, fill it with beans.
E questa era The Search. Diciamola tutta, le canzoni del giovane Dean Reed non sono forse proprio indimenticabili, non è, diciamo, passata la storia per la qualità della musica della musica che faceva. Io credo che il problema di fondo, se lo sentite, insomma, è che come molti altri, in sostanza quello che cercava di fare era imitare Elvis, però Elvis, di Elvis ce n'è uno solo e non era così semplicemente imitabile, e in ogni caso poi anche imitandolo potevi aspirare al massimo ad essere una pallida copia. Anche questa The Search che avete sentito era una classica ballata in quello stile che viene definito Las Vegas pop, e che in quel momento suonava già vecchia, perché il mercato americano alla fine degli anni 50 aveva già digerito anche Elvis e si stava muovendo verso direzioni, per così dire, un po' più radicali, era alla ricerca di qualcosa di nuovo. Infatti poi da lì a poco sarebbe arrivata la British Invasion con i Beatles. Dean era anche un po' troppo bravo ragazzo per risultare effettivamente interessante. Qui però a questo punto della storia succede qualcosa, una cosa legata a dinamiche di mercato che anche noi conosciamo, perché anche in Italia in quegli anni arrivavano degli artisti, per così dire, di serie B, che magari non erano riusciti a sfondare in America, ci provavano nel mercato italiano, che era visto un po' come i margini dell'impero, confidando che noi avessimo una visione un po' più provincialotta delle cose, che quindi fosse più facile vendere, come dire, a questi mercati provinciali prodotti che non erano andati bene in America. E questo è quello che succede con Dean Reed. Vi ricordate Our Summer Romance, che abbiamo sentito prima, quel singolo completamente ignorato dagli americani? Nel frattempo, incredibilmente, aveva fatto boom in America Latina, era stato lanciato su quel mercato secondario e stava vendendo milioni di dischi, per cui insomma la Capitol, come dire, anche perché l'America Latina, detto tra parentesi, era chiaramente un mercato meno smaliziato, e lì il rock and roll aveva ancora il suo fascino esotico, e anche uno come Dean Reed poteva passare per simbolo, no, di questa nuova cultura giovanile, di questi nuovi suoni. E quindi la Capitol vede in questa cosa una grande possibilità, e nella primavera del 62 fa prendere il passaporto a Dean Reed e lo spedisce in tour promozionale a Santiago del Cile, poi a Buenos Aires e a San Paolo, e ovunque ci sono fan in adorazione, come se lui fosse veramente uno dei Beatles. Ora, se questo fosse un classico romanzo di formazione, e un po' lo è, perché qui c'è un percorso di formazione molto interessante, questo è esattamente il momento, il passaggio in cui il giovane eroe, dopo aver collezionato una serie di passi falsi, di fallimenti, gli si presenta un'occasione che lui coglie al volo, e ancora non sa che quella sarà, in modi assolutamente imprevedibili, l'occasione che cambierà la sua vita. Quindi Dean Reed nel 62 parte per Santiago del Cile, per l'America Latina. Il 62 è l'anno della crisi dei missili di Cuba. È l'anno, non so se vi ricordate, la crisi dei missili di Cuba è un fatto storico, insomma, di cui si è ritornati a parlare con la paura del nucleare. La CIA aveva appunto, c'era stato l'attacco alla Baia dei Porci, la CIA aveva cercato di orchestrare un colpo per rovesciare Castro, la Russia in risposta aveva dispiegato i suoi missili balistici sul territorio cubano, si era arrivati a un tanto così dal vedere esplodere un conflitto nucleare. Ma Dean, che non è John Reed, come abbiamo visto, non sa nulla di Cuba e non ha la più pallida idea di chi siano Fidel Castro e Che Guevara. È l'americano medio, esattamente quell'americano medio che ancora oggi è assolutamente ignorante di tutto quello che succede un po' oltre il cortile di casa sua. E però, quando arriva in America Latina, Dean Reed subisce la più radicale delle trasformazioni che poteva subire. Perché? Perché viene a contatto in questo viaggio in America Latina con persone e con idee che per lui erano assolutamente inedite. E questa è un po' anche la dimostrazione di quanto sia importante in assoluto viaggiare e entrare, mettersi in contatto con culture diverse dalla nostra per poter aprire gli occhi e aprire la mente. Che è esattamente quello che succede al nostro eroe, a Dean Reed. Arrivato in America Latina, arrivandoci poi da star, quindi come dire, con uno status di un certo tipo, fa facilmente amicizia con artisti, intellettuali e persino con politici, conosce il poeta Pablo Neruda, per esempio, diventa amico personale di Salvador Allende, cosa che la CIA non gli perdonerà mai, Allende che non era ancora presidente ma stava per diventarlo. Quindi entra in contatto con questo mondo e scopre così una visione delle cose completamente diversa, scopre un mondo che era l'America Latina, in quel momento in cerca di riscatto dalla corruzione, dalle ingerenze della CIA, scopre la lotta contro lo sfruttamento, contro l'oppressione, scopre anche un'idea di libertà che non è quella che aveva lui legata all'immaginario dei cowboy, le praterie, la frontiera, è una libertà invece legata a concetti molto diversi, l'autodeterminazione, una libertà che ha un, come dire, un senso politico. Racconterà tempo dopo che lui non conosceva il significato di ideologia, addirittura, prima che i suoi amici cileni non gli spiegassero proprio il pensiero di Marx e quindi non gli parlassero di socialismo e di comunismo. È il periodo questo in cui lui comincia anche ad ascoltare la canzone di protesta, Pete Seeger, John Baez, e soprattutto incontra Victor Jara, il grande Victor Jara, il cantautore che poi verrà ucciso dai militari nel golpe di Pinochet nel 73. Quando lo incontra ne rimane folgorato. Victor Jara diventa per lui il nuovo Elvis, il suo nuovo eroe, il suo punto di riferimento. Tanto che anni dopo lo interpreterà in un biopic, in un film, El Cantore, il cantante, prodotto in Germania dell'Est nel 77. Questa è Venceremos di Victor Jara nella versione di Dean Reed.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente cuyo ejemplo se hiciera inmortal. Enfrentemos primero la muerte, traicionar a la patria más. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer.
Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir.
Insomma, un bel salto dalle canzoni stile Elvis a Venceremos. Quindi il vecchio Dean Reed non c'è più. Non c'è più, appunto, il ragazzo di provincia di Denver, Colorado. Ha lasciato il posto ad un artista con una consapevolezza completamente nuova e che prende posizioni sempre più radicali. Non è ingenuo, sa esattamente di che cosa sta parlando quando decide, per esempio, di andare a fare campagna per Salvador Allende, quando appoggia la lotta ufficialmente, la lotta dell'Olpo di Arafat, si fa fotografare in Libano addirittura con la chitarra e il Kalashnikov, si fa arrestare a Santiago in una manifestazione contro gli Stati Uniti. Il Partito Comunista Cileno nel 64 lo spedisce in tournée in Argentina, e in Argentina lui rimarrà per 4 anni ed è l'Argentina peronista. Quindi arriva in un'Argentina più che mai instabile, con continui colpi di Stato, e però lì subito si mette anche lì al servizio delle organizzazioni di sinistra, diciamo anche di sinistra proprio marxista, al servizio per esempio della lotta contro la povertà. Cosa fa? Va a esibirsi gratis nei quartieri più poveri, più proletari, lavora insieme a queste organizzazioni e paga anche questo suo impegno, perché è una figura pubblica, quindi ha un certo ascendente, e la destra quindi cerca di spaventarlo. Gli avvelenano il cane, gli devastano la casa dove viveva, sparano anche dei colpi di fucile nella sua stanza da letto, tutte cose che in realtà però lo rendono ancora più determinato. Nel 65 Reed peraltro mette piede per la prima volta in Europa. È il 65, viene invitato come delegato al Congresso Mondiale per la Pace ad Helsinki, e c'è un racconto di quei giorni che dice che durante un momento di tensione in questo congresso, in questi dibattiti, per evitare una rissa tra alcuni delegati, lui sale sul palco con la chitarra e comincia a cantare We Shall Overcome. E quindi questa cosa qua poi mette tutti quanti in pace, rasserena un po' gli animi. E rimane colpito da questa performance il leader dell'Organizzazione della Gioventù Sovietica, Nikolai Pastukov, che quindi decide di invitarlo a Mosca. Anni dopo Reed dirà di quel suo primo viaggio a Mosca, lui non c'era ancora stato, era curioso di andare a vedere coi suoi occhi il socialismo reale, e dirà appunto che probabilmente la mia più grande sorpresa durante il mio viaggio all'interno dell'Unione Sovietica fu scoprire che nei paesi comunisti la gente era più libera dalla paura del futuro. Detta così può sembrare una cosa positiva, una cosa bella, la gente è libera dalla paura del futuro. La storia però ci ha insegnato che, insomma, il problema è che non avevano paura, perché tanto il futuro glielo decideva il partito, e che se il muro poi è crollato è perché puoi avere paura del futuro solo se hai la libertà di decidere tu il tuo futuro.
Guiding most
questi erano chiaramente CCCP fedeli alla linea con Live in Pankow, CCCP che ci hanno raccontato un altro tipo di filosovietismo, non meno interessante, non meno forte, diverso appunto da quello che passa attraverso la storia invece di Red Elvis, come appunto Den Reed viene presto ribattezzato Oltre Cortina, dove viene accolto, come dicevo, come un divo, e d'altra parte era anche appunto amico di Salvador Allende, dei leader sindacali argentini, quindi arriva, insomma, incarnava un prodotto perfetto per il potere sovietico, che poteva così offrire al pubblico giovane dei paesi, appunto dei paesi sovietici, una sorta di surrogato di Presley, quindi di quello che era un po' il fascino ribelle esercitato dal rock and roll. Quindi Den Reed diventa un po' un feticcio di questa cultura, senza però il rischio di in qualche modo esporli a quella che era vista come decadenza morale del capitalismo, no? In Russia si parlava molto appunto del rock come forma di decadenza morale del capitalismo. Reed, quindi, in qualche modo riesce a, diciamo, a mitigare questo aspetto del rock and roll e renderlo in qualche modo accettabile. Non era ingenuo, ecco, vorrei che fosse chiaro che lì non era assolutamente un ingenuo, sapeva esattamente qual erano, insomma, le idee in cui credeva. Nell'85, in un'intervista televisiva, dichiarerà: quando ero a Hollywood, quello era un luogo di paura e di sfruttamento, un campo di prostituzione dove pochissime persone riuscivano a mantenere la propria integrità. Non penso di voler tornare e fare pubblicità per la Coca-Cola per guadagnarmi da vivere. Questi erano i Ramones con It's a Long Way Back to Germany dall'album Rocket to Russia del 77. E Den Reed, mi sembra chiaro, a questo punto aveva maturato una consapevolezza molto chiara appunto di quello che era il suo ruolo e anche di quello che si era lasciato alle spalle, cioè un sistema, appunto, come diceva prima, Hollywood non era più per lui il luogo dei sogni, ma era appunto il luogo dello sfruttamento, era appunto il campo di prostituzione dove era difficile mantenere la propria integrità, e a quel punto l'integrità per lui era diventata molto importante, cosa che lo costringe peraltro ad abbandonare l'Argentina, dove lui viveva comunque ancora negli anni 60. Nel 68 prende la moglie Patricia, sposata appunto in Argentina, e si trasferisce di tutti i posti a Roma, a Roma, dove peraltro nascerà anche sua figlia Ramona Guevara Reed. Allora, non so quanti di voi hanno una passione, segreta o non segreta, per gli spaghetti western, per il cinema di serie B. Allora, se vi è capitato di vedere dei film tipo I nipoti di Zorro con Franco e Ciccio, oppure Dio li crea, io li ammazzo, oppure I Winchester che non perdona, o Mitra Babyface, o Indio Black, sai che ti dico, sei un gran figlio di... puntini, fin con Yul Brynner, ma anche Storia di karate, pugni e fagioli. Ebbene, se avete visto uno di questi film, avete visto anche Red Elvis, perché a Roma Dean si mantiene lavorando a Cinecittà, come appunto come attore, come comparsa in questo mercato molto fertile di spaghetti western. Tornerà in Cile solo nel 1970 per sostenere proprio la campagna di Salvador Allende, che quando viene poi eletto lo invita a fare visita, insomma, a fargli visita alla Moneda nel palazzo presidenziale. Finirà nei guai in quei giorni, perché a Santiago chiama i giornalisti per fare una conferenza stampa davanti all'ambasciata americana e si presenta con una bandiera a stelle e strisce americana e si mette a lavarla, fa una performance e la lava in un secchio d'acqua come se fosse intrisa di sangue. Per questa ragione lo arrestano, lo rilasciano però quasi subito perché interviene un altro suo amico, Pablo Neruda. Solo che poi, come ben sappiamo, insomma, Allende, la presidenza di Allende poi finisce con il colpo di Stato dell'11 settembre del 73 e Dean Reed scappa, torna in Europa, questa volta però non a Roma ma in Germania dell'Est.
It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up in less of time and you say you belong to me and lose my mind, imagine how the world would be. So very fine, so happy together.
Questi erano i mitici Leningrad Cowboys con il coro dell'Armata Rossa in Happy Together, bellissima, bellissima versione. Vi consiglio anche di dare un'occhiata al video, sono meravigliosi. Allora, abbiamo visto appunto che Dean Reed, insomma, la vita di Dean Reed che si sta srotolando davanti ai nostri occhi è davvero romanzesca, altro che fare il meteorologo a Denver, no? Cioè, siamo passati dal Colorado al Cile, dal Cile all'Argentina, dall'Argentina alla Germania dell'Est, dove appunto lui arriva. Si sposa di nuovo, ha avuto in totale 3 matrimoni. In Germania si innamora di un'attrice, la sposa, impara il tedesco, come in Cile aveva del resto imparato lo spagnolo, e continua la sua carriera di attore anche a Berlino Est. Gira un'altra quindicina di film, ahimè non indimenticabili, tra cui appunto anche il film sulla vita di Victor Hara che citavo prima, e che non venne in realtà per niente gradito dalla vedova di Hara, perché insomma non era un gran film, era pieno intanto di attori dell'Europa dell'Est che non erano molto credibili come cileni, no? Come erano comparse, che dovevano passare per cileni, ma insomma erano tutti biondi con gli occhi azzurri. Reed stesso, appunto, biondo con gli occhi azzurri, non era molto credibile, sembrava un po' la versione hollywoodiana della vita di Victor Hara, quindi la moglie, la vedova, non gradì moltissimo. Al pubblico però poco importava, perché Red Elvis nel frattempo stava veramente diventando una leggenda, è andato in tournée in tutti i paesi del mondo mondo socialista, che all'epoca credo fosse, come dire, un mondo più esteso dell'impero di Alessandro Magno. Incideva dischi di rock and roll, incideva improbabili versioni di cover di vari pezzi, come per esempio questa bella ciò che vi voglio far ascoltare, non per punirvi ma per curiosità, per farvi un po' capire che tipo di cose che faceva.
Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che me sento di morire. E se muoio di partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio di partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Oh, sotto l'ombra di un bel fiore, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
E non è forse la più bella delle cover che siano mai state fatte di Bella Ciao, questa marcetta, insomma, un po' con questo accento francamente un po' improbabile. Diciamo, le canzoni che Dean Reed proponeva al mercato sovietico come Red Elvis erano un po' tutte nella scia di quelle incise da giovani, cioè ballate rock and roll con un po' di tocco di country, poi cantate in inglese. Diciamo che questo pure è importante, ha quasi sempre continuato a incidere in inglese perché questo in qualche modo ne rendeva più credibili, no? Il fatto che fossero appunto pezzi di rock and roll. Faceva molte cover non certificate di pezzi di successo di Elvis Presley, per l'appunto dei Beatles, di Chuck Berry e così via, e poi canzoni appunto di lotta, come in questo, nel caso di Bella Ciao. Ma insomma, diciamo, non è un repertorio, non è rimasto lui nella storia per il repertorio effettivamente, quanto soprattutto per il percorso che ha fatto nella sua vita, tant'è che poi nel 1979 in Russia gli conferiscono addirittura il premio Lenin per le arti, che è un riconoscimento molto importante ed è l'unico americano che l'abbia mai ricevuto. A Berlino Est, dove lui decide di vivere, il governo gli dà una residenza molto bella a fronte lago, con, diciamo, in vista del lago, per la quale lui pagava un affitto veramente da quattro soldi. E in cambio cosa faceva? Andava a cantare, ad esibirsi nelle scuole, nelle fabbriche, nei circoli operai. Portava lì le sue canzoni, diciamo, filo marxiste, come dire, musicalmente rock and roll, però con i testi appunto di protesta, filo marxista. Erano diventate più che altro delle ballate molto commerciali. Si considerava comunque, ed era a tutti gli effetti, un artista organico alla lotta socialista. Era anche consapevole di essere sostanzialmente un po' uno strumento di propaganda a servizio delle pubbliche relazioni del Cremlino. Il suo periodo d'oro sono stati gli anni 70. Gli anni 70, attenzione, che in Russia, nel blocco sovietico, oggi vengono ricordati come Godi Zastoia, vale a dire il periodo della stagnazione. È un periodo di stagnazione economica e politica, seguita a quello che è stato invece un momento più positivo, cioè il periodo del disgelo aperto da Khrushchev. Quelli invece erano gli anni di Brezhnev. Il bello però è che mentre lui riceveva questo premio Lenin a Mosca, proprio a Mosca e a Leningrado, che non era ancora Pietroburgo, cresceva intanto un underground rock sovietico che, come dire, fremeva di creatività e di ribellione di quella autentica.
Смотришь мне в глаза, но
Questi erano i Kino di Viktor Tsoi, sono stati uno dei gruppi più leggendari del rock alternativo sovietico insieme ad Aquarium e agli Zvuky Mu. Devo dire che Reed non era cieco, si stava accorgendo anche lui delle crepe nella società, vedeva come le riforme sociali stavano colpendo soprattutto le popolazioni delle grandi città, dove le famiglie molto numerose erano costrette a vivere negli stessi appartamenti in comune, con le cucine condivise. Questa cosa stava diventando un po' il simbolo delle carenze amministrative e anche di questo clima orribile di spionaggio tra vicini, quindi di sfiducia nelle istituzioni, anche in quelli che sono i tuoi vicini di casa. Aveva peggiorato ulteriormente la situazione l'invasione dell'Afghanistan, con anche appunto il suo prezzo di militari che andavano a morire nel fronte in Afghanistan. La musica di Reed, che un tempo era venerata proprio per questo suo idealismo, in quel momento non sembrava più non era più adatta al momento storico, le cose stavano cambiando, e quindi a fronte di movimenti anti-utopici, più individualisti che stavano venendo fuori, per esempio c'è stata una fortissima scena punk siberiana che è diventata presto anche un terreno di ribellione politica, a fronte di tutto questo Reed acquistava sempre più, diciamo, la reputazione di una specie di burattino dello Stato.
If I were you, I'd run.
If you were me, you'd be good looking.
Questi sono i Red Elvises con Surfing in Siberia, per l'appunto. Red Elvises è un gruppo di Los Angeles fatto da giovani rifugiati politici russi che non a caso si sono chiamati proprio così, gli Elvis Rossi, perché forse solo loro a Los Angeles sanno chi era Red Elvis. Quindi negli anni Ottanta, che sono poi gli anni della Glasnost, fatalmente la popolarità di Reed, come dire, comincia a cadere proporzionalmente. all'insorgere appunto di questa inquietudine che poi porterà alla fine degli anni Ottanta alla caduta del muro e poi del blocco sovietico. Ma anche Reed era tra i delusi. C'è un episodio che viene riferito, che nell'81 viene fermato dalla polizia della Germania dell'Est per eccesso di velocità. Lui scende dalla sua Lada e si mette a urlare: sono stufo del sistema quanto gli altri 17 milioni di tedeschi sono stufi di voi. A un amico racconterà una cosa, dirà: ci sono solo due giorni buoni a Berlino Est, quando possiamo mangiare carne e quando possiamo guardare Dynasty in televisione. Ecco, questo è un punto molto interessante. Per lui mangiare carne e guardare Dynasty in televisione, questo ci dice una cosa, cioè che malgrado tutto Dean Reed non aveva mai smesso di amare l'America. Le sue canzoni spesso riflettevano questa sorta di affetto per la patria che si era lasciato dietro. Intanto non ha mai rinunciato ad avere la cittadinanza, non ha mai rinunciato alla cittadinanza statunitense, non ha mai preso la tessera del Partito Socialista in Germania e ha continuato incredibilmente a presentare la dichiarazione dei redditi in America, all'Internal Revenue Service. Quindi, nonostante le sue critiche al capitalismo, alla fine poi, le sue stesse scelte di vita non facevano altro che in un certo senso esaltare quella società che lui, come dire, quella società che lui si era lasciato alle spalle. Sognava di ritornarci, sognava di fare una specie di ritorno trionfale in America da figlio il prodigo. Ci aveva anche provato, era tornato per una settimana in Colorado dopo 20 anni di assenza nell'85, però non era andata come sperava lui. Nell'86 rilascerà un'intervista alla CBS, alla TV, al canale americano CBS, al celebre 60 Minutes, un programma tuttora molto popolare, e lo intervistano, ma l'intervista è un disastro, insomma, perché lui finirà col difendere l'invasione sovietica dell'Afghanistan, difendere la costruzione del muro di Berlino e finirà poi per paragonare Ronald Reagan a Stalin sostanzialmente. 6 settimane dopo, tornato a Berlino, lo trovano morto nel lago, quello di fronte a casa sua, e aveva solo 47 anni.
Hey everybody, we're Igor and the Red Elvises, and we're jamming in the van at the Lagunitas Beer Circus. Ah! 1, 2, 3, 4! At me. I work for Taco Bell. She works at KGB. Everybody. She works at KGB. Hey, 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 hey. She works at KGB. Hey, 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 hey. I work for Taco Bell. At me, she doesn't fool around. She wants a KGB. She wants a KGB. She wants a KGB. A word for Taco Bell.
I work for Taco Bell, she works at KGB. Questi erano di nuovo i Red Elvises con questo loro approccio demenziale molto, molto divertente. La morte di Dean Reed rimane un grande mistero, non completamente sciolto. Lo trovano appunto nel lago, c'era anche la sua auto, sembrava annegato, però poi non gli troveranno acqua nei polmoni. Si dice che invece gli sia stato trovato un sonnifero nello stomaco. Quindi a quel punto scattano voci di cospirazione di ogni sorta. È stata una cospirazione della CIA, è stata la Stasi per la quale lui aveva cercato di diventare un agente, ma poi è andata male. Insomma, nulla di tutto questo si è mai acclarato. L'unica certezza è che trovarono un biglietto scarabocchiato sul retro di una sua sceneggiatura di un film che voleva fare sul massacro di Wounded Knee e che non è mai riuscito a fare. In questo biglietto pare che appunto ci fosse un messaggio in cui esprimeva rammarico intanto per il fatto che era fallita anche la relazione con la sua terza moglie Renate, e poi insomma si scusava anche in questo biglietto con Eric Honecker, il segretario appunto generale della SED, per le sue azioni che dice avrebbero potuto danneggiare l'immagine della DDR. Insomma, si scusava con la moglie, si scusava con Honecker, rimane però appunto un mistero su qual è stata effettivamente la causa della sua morte. E beh, insomma, è rimasto però questo biglietto, che è stato poi archiviato negli archivi di Stato della Germania dell'Est come informazione classificata. È riemerso questo biglietto solo dopo la riunificazione tedesca, quindi il fatto che fosse un'informazione classificata ovviamente ha aggiunto fuoco, ha appunto aggiunto fuoco all'idea che ci fosse una cospirazione dietro. Comunque si è chiusa così improvvisamente, con questa strana, misteriosa morte, la storia incredibile di Dean Reed, l'Elvis rosso, storia appunto bella perché è stata anche rivelatrice delle contraddizioni ideologiche, tanto da una parte quanto dall'altra, tanto nel mondo occidentale quanto nel mondo sovietico. Ed è stata anche una storia che ci ha insegnato quanto possono essere sorprendenti le correnti e i percorsi che prende la cultura pop a volte. E questa era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e vi saluto e vi auguro buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
Che non avrai.